inglesi strangolatori. Agli orologi della città inglese suonava la mezzanotte, quando la Devonshire, che sin dal mattino aveva acceso i suoi fuochi, abbandonava a tutto vapore il molo del Forte William, scendendo la nera corrente dell'Ugly. La notte era assai oscura. Non luna e non stelle in cielo, il quale era coperto da una nera fascia di vapori. Pochissimi i lumi, la maggior parte immobili, accesi dentro le capanne di Kidderpur o sulla prua dei legni ancorati sotto la riva. Solamente verso il nord si scorgeva uno strano bagliore, una specie d'alba biancastra, dovuta alla migliaia e migliaia di fiamme che rischiarano la città inglese e la città nera, che formano Calcutta. Il capitano, ritto sulla passerella, comandava la manovra con voce metallica, dominando il fragore delle tambure che mordevano furiosamente le acque e il formidabile russare della macchina. Sul ponte, mozzi e marinai si affaccendavano, al vago chiarore di poche lanterne, a stivare le ultime botti e le ultime casse che ancora ingombravano il ponte. Già Kidderpur era scomparsa nelle fitte tenebre. Già gli ultimi lumi delle barche e dei navigli non si scorgevano più, quando un uomo, che sino ad allora aveva tenuto la ruota del timone, attraversò quatto quatto il ponte, urtando forte col gomito un indiano che stava chiudendo il boccaporto di maestra. «Affrettati», gli disse nel passargli vicino.
«La camera è deserta!»
«Pronto, Hyder», gli rispose l'altro.
Pochi minuti dopo i due indiani scendevano la scaletta che conduceva nella camera comune, la quale in quel momento era deserta.
«Ebbene?»
chiese brevemente Hyder.
«Nessuno ha sospettato di nulla.»
«Hai contato le botti segnate?»
«Sì, sono 10.»
«Dove le hai messe?»
«Sotto poppa.»
«Riunite?»
«Tutte vicine l'una all'altra»,
disse l'affiliato.
«Hai avvertito gli altri?»
«Sono tutti pronti. Al primo segnale si getteranno sugli inglesi.»
«Bisogna agire con prudenza. Questi uomini sono capaci di dar fuoco alle polveri e far saltare amici e nemici.»
«Quando si farà il colpo?»
«Questa notte, dopo che avremo dato un buon narcotico al capitano.»
«Cosa dobbiamo fare intanto?»
«Manderai due uomini a impadronirsi della sala d'armi. Poi attenderai nella macchina con gli altri due fuochisti. Avremo bisogno della tua abilità.»
«Non è la prima volta che lavoro alle caldaie.»
«Va bene, io comincio ad agire.»
Hyder risalì in coperta e diresse lo sguardo sulla passerella. Il capitano passeggiava innanzi e indietro, con le braccia incrociate sul petto, fumando una sigaretta.
«Povero capitano!» mormorò lo strangolatore. «Non meritavi un tiro così brutto. Ma bah, un altro al mio posto, invece di renderti nell'impossibilità di nuocere, ti avrebbe spedito all'inferno con una buona dose di veleno.»
Si diresse verso poppa e, senza essere veduto, discese sotto coperta, arrestandosi dinanzi la cabina del comandante. La porta era socchiusa. L'aprì e si trovò in uno stanzino di 8 piedi quadrati, tappezzato in rosso e ammobiliato elegantemente. S'accostò a un tavolino, sul quale stava una bottiglia di cristallo piena di limonata. Un sorriso diabolico gli sfiorò le labbra.
«Ogni mattina la bottiglia risale vuota», bisbigliò. «Il capitano, prima di andare a letto, beve sempre.»
Cacciò la mano in petto e trasse una fiala microscopica, contenente un liquido rossastro. Lo fiutò più volte, poi lasciò cadere nella bottiglia 3 gocce. La limonata ribollì, diventando rossa, poi riacquistò la sua tinta primitiva.
«Dormirà 2 giorni», disse il Tug, Andiamo a trovare gli amici. Uscì e aprì una porticina che metteva nella stiva. Un rumore leggero si udì sotto la poppa, seguito da uno scricchiolio, come di un'arma da fuoco che veniva montata.
«Tremalneik!»
chiamò il Tug. «Sei tu, Haider?» domandò una voce soffocata. «Apri, che qui dentro ci asfissiamo!» Il Tug raccolse in un angolo una lanterna cieca, precedentemente nascosta là. L'accese e s'avvicinò alle 10 botti collocate l'una presso l'altra. I cerchi vennero levati e gli 11 strangolatori, mezzo asfissiati, con le membra indolenzite, tutti sudati per l'eccessivo caldo che regnava là sotto, uscirono. Tremalnaik si slanciò verso Haider. «La Cornwall!» gli chiese.
«Corre verso il mare!»
«C'è speranza di raggiungerla!»
«Sì, se la Devonshire accelera la corsa!»
«Bisogna abbordarla, o perderò la mia Ada!»
«Ma prima bisogna impadronirsi della cannoniera!»
«Lo so, hai un piano?»
«Sì!»
«Parla, presto, io brucio!»
«Guai se non raggiungiamo la Cornwall!»
«Calmati, Tremalnaik!» «Ogni speranza non è ancora perduta!»
«Dimmi, qual è il tuo piano?»
«Prima di tutto ci impadroniremo della macchina!»
«Ci sono affiliati nella camera delle caldaie?»
«3, e sono tutti fuochisti!» «In 4 non faticheremo troppo a legare l'ingegnere!»
«E poi?»
«Poi andrò a vedere se il capitano ha bevuto il narcotico che gli ho versato nella limonata!»
«Allora, voi entrerete nel quadro di poppa e al primo fischio salirete sul ponte!»
«Gli inglesi, colti lì per lì, si arrenderanno!»
«Sono armati?»
«Non hanno che i loro coltelli!»
«Sbrighiamoci!»
«Sono pronto! Vado a legare l'ingegnere!»
Spense la lanterna, ritornò nel quadro di poppa e risalì sul ponte, proprio nel momento in cui il capitano lasciava la passerella.
«Tutto va bene!» mormorò il Tug, vedendolo dirigersi a poppa.
Caricò la pipa e discese nella camera della macchina. I 3 affiliati erano al loro posto, dinanzi ai forni, discorrendo a voce bassa. L'ingegnere fumava, seduto su una panca, e leggeva un libricino. Haider, con un'occhiata, avvertì gli affiliati di tenersi pronti, e s'avvicinò alla lanterna sospesa alla volta, proprio sopra il capo dell'ingegnere.
«Permettetemi, Sir Cantington, d'accendere la pipa», gli disse il quartiermastro. «Sopra tira un ventaccio che spegne l'esca».
«Con tutto il piacere»,
rispose l'ingegnere. S'alzò per tirarsi indietro. Quasi nel medesimo istante lo strangolatore lo afferrava per la gola, e così fortemente da impedirgli di emettere il più lieve grido. Poi, con una scossa vigorosa, lo rovesciò sul tavolato.
«Grazia!» poté appena balbettare il povero uomo, che diveniva nero sotto il ferreo pugno del quartiermastro.
«Sta zitto e non ti verrà fatto alcun male!»
rispose Haider. Gli affiliati a un suo cenno lo legarono e lo imbavagliarono, trascinandolo dietro un grande ammasso di carbone.
«Che nessuno lo tocchi!» disse Haider. «Ora andiamo a vedere se il capitano ha bevuto il narcotico!»
«E noi?»
chiesero gli affiliati.
«Non vi muovete di qui, sotto pena di morte!»
«Sta bene!»
Haider accese tranquillamente la pipa e salì la scala. La cannoniera filava allora fra 2 rive completamente deserte, e il suo sperone fendeva gruppi di vegetali galleggianti. I marinai erano tutti in coperta e guardavano distrattamente la corrente, discorrendo o fumando. L'ufficiale di quarto passeggiava sulla lunetta, chiacchierando col mastro cannoniere. Haider, soddisfattissimo, si stropicciò allegramente le mani e ritornò a poppa, scendendo la scala in punta di piedi. Presso la cabina del comandante accostò l'orecchio alla porta
udì un sonoro russare. Girò la maniglia, aprì ed entrò dopo essersi levato dalla cintura un pugnale per difendersi se fosse stato necessario. Il capitano aveva bevuto quasi tutta la bottiglia di limonata e dormiva profondamente.
«Non lo sveglierà neanche il cannone», disse l'indiano.
Si slanciò fuori della cabina e discese nella stiva. Tremal Naik e i suoi compagni lo attendevano con le rivoltelle in pugno.
«Ebbene», chiese il cacciatore di serpenti, saltando in piedi. «La macchina è nostra e il capitano ha bevuto il narcotico», rispose Haider.
«L'equipaggio?»
«Tutto in coperta e senza armi. Saliamo. Piano, compagni. Bisogna prendere i marinai fra due fuochi per impedire che si barrichino sotto il castello di Prua. Tu, Tremal Naik, rimani qui con 5 uomini e io con gli altri raggiungo la camera comune. Al primo sparo salite sul ponte. Siamo d'accordo?»
Haider impugnò una rivoltella nella destra e una scure nella sinistra e attraversò la stiva ingombra di cannoni smontati, di botti e di barilotti. 5 tugs lo seguirono. Dalla stiva il drappello passò nella camera comune e salì la scala.
«Preparate le armi e fuoco di fila!» comandò Haider.
I 6 uomini irruppero sul ponte, gettando selvaggi clamori. L'equipaggio si slanciò a prua, non sapendo ancora di cosa si trattava. Un colpo di rivoltella echeggiò, abbattendo il mastro cannoniere.
«Calì! Calì!»
urlarono i Tugs. Era il grido di guerra degli strangolatori e fu appoggiato da una tremenda grandinata di palle. Alcuni uomini rotolarono sul ponte, gli altri smarriti, sorpresi da quell'improvviso attacco che certamente non s'aspettavano, si precipitarono a poppa, gettando urla di terrore.
«Calì! Calì!»
rimbombò a poppa. Tremal Naik e i suoi uomini s'erano slanciati sul cassero con le rivoltelle nella destra e i pugnali nella sinistra. Alcune detonazioni rintronarono. Una confusione indescrivibile accadde a bordo della cannoniera, la quale, senza timoniere, andava attraverso alla corrente. Gli inglesi, presi tra due fuochi, cominciarono a perdere la testa. Per fortuna, l'ufficiale di quarto non era stato ancora ucciso. D'un balzo si gettò su dalla lunetta con la sciabola in pugno.
«A me, marinai!»
urlò. Gli inglesi si radunarono in un baleno attorno a lui e si avventarono a poppa impugnando i coltelli, le scure, le manovelle. Il cozzo fu terribile. I Tugs di Tremal Naik furono ributtati da quella valanga di uomini. L'ufficiale di quarto si impadronì del cannone, ma la vittoria fu di breve durata. Haider si era messo alla testa dei suoi e li assaliva alle spalle, pronto a comandare il fuoco.
«Signor tenente!»
gridò, puntando verso di lui la rivoltella.
«Cosa vuoi, miserabile?»
urlò l'ufficiale.
«Arrendetevi e vi giuro che non verrà torto un sol capello, né a voi né ai vostri marinai. No! Vi avverto che abbiamo 50 colpi ciascuno da sparare. Ogni resistenza sarebbe inutile. E cosa farai di noi? Vi faremo scendere nelle imbarcazioni e vi lasceremo liberi di sbarcare sull'una o sull'altra riva del fiume. E della cannoniera, cosa vuoi farne? Non posso dirlo. Orsù, o la resa, o io comando il fuoco!»
«Arrendiamoci, tenente!»
gridarono i marinai, che si vedevano ormai in balia di Haider. Il tenente, dopo aver esitato, spezzò la spada e la gettò nel fiume. Gli strangolatori si slanciarono sui marinai, li disarmarono e li fecero scendere nelle due baleniere, calandovi il capitano, che ancora dormiva, e l'ingegnere.
«Buona fortuna!» gridò il quartiermastro. «Se ti prendo, ti farò impiccare!» rispose il tenente, mostrandogli il pugno. «Come vi piacerà!»
E la cannoniera riprese la corsa, mentre le imbarcazioni si dirigevano verso la sponda del fiume.